credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronolone presenta I dialoghi delle Carmelitane di Georges Bernanos, registrazione dal vivo effettuata il 24 febbraio 2012 presso la Chiesa del Gesù di Roma.
La priora è morta. Nel giorno d'elezione della nuova priora, Bianca e Costanza finiscono una croce di fiori per la tomba della priora.
Suor Bianca, la nostra croce mi pare molto alta e grossa. La tomba della nostra povera madre è così piccola.
Cosa faremo ora dei fiori che ci avanzano? Suor Geralda non li vorrà certo per la cappella. Una cappella di Carmelitane non è, dice, un altarino del Corpus Domini.
Ebbene, ne faremo un mazzo per la nuova priora.
Mi domando se a Madre Maria dell'Incarnazione piacciono i fiori.
Oh, mio Dio, lo vorrei tanto.
Che le piacciono i fiori?
Ma no, Suor Bianca, che sia eletta priora. Ho tanto pregato con questa intenzione che Dio mi esaudirà, ne sono sicura.
Voi credete sempre che Dio farà quello che piace a voi.
E perché no? Sarebbe certo una pazzia. Ma egli ne ha fatta una ben maggiore morendo per me sulla croce.
Preferisco pensare che Madre Maria sarà eletta, perché è la più degna di esserlo.
Ma quello che noi chiamiamo caso non sarà poi la logica di Dio. Pensate alla morte della nostra cara madre, Suor Bianca. Chi avrebbe potuto credere che avrebbe penato tanto a morire? Che sarebbe morta così male? Si direbbe che al momento di darle la morte, il buon Dio si sia sbagliato. Sì, quella doveva essere la morte di un'altra. Una morte non all'altezza della nostra priora. Una morte troppo piccola per lei.
La morte di un'altra. Cosa intendete dire con questo, Suor Costanza?
Vuol dire che non si muore ciascuno per sé, ma gli uni per gli altri. O magari gli uni al posto degli altri. Chissà.
Mentre suona la campana, la comunità si raduna per l'obbedienza alla nuova priora, che è la signora Lidoine, suor Maria Teresa di Sant'Agostino. Nell'aspetto esteriore, come nella vita religiosa, creatura d'estrema umiltà.
Mie care figlie, ci troviamo prive della nostra molto rimpianta madre nel momento in cui la sua presenza ci sarebbe più necessaria. Sono senza dubbio finiti i tempi prosperi e tranquilli, quando dimenticavamo troppo facilmente che nulla ci assicura contro il male, che siamo sempre nelle mani di Dio. Cosa sarà l'epoca a cui andiamo incontro, io non lo so. Dalla divina provvidenza aspetto soltanto le modeste virtù che i ricchi e i potenti disprezzano volentieri, la buona volontà, la pazienza, lo spirito di conciliazione. Queste convengono meglio di altre a povere donne come noi, riunite per pregare Dio. Diffidiamo di tutto quello che ci potrebbe distrarre dalla preghiera. Diffidiamo anche del martirio. La preghiera è un dovere e il martirio è una ricompensa. Madre Maria dell'Incarnazione, vogliate trovare voi la conclusione a queste mie parole?
Sorelle, la reverenda madre vi ha detto che il nostro primo dovere
è la preghiera. Ma quello dell'obbedienza non è meno grande e deve essere eseguito con il medesimo spirito, vale a dire in un profondo abbandono di noi stesse e del nostro giudizio. Conformiamoci quindi non soltanto a parole, ma col cuore alla sua volontà.
Benedicamus Domine. Ho ricevuto una lettera di Monsignor Rigaud, superiore del Carmelo, che mi invita a dare il velo alle postulanti.
Reverenda Madre, con il vostro permesso e in tutta sincerità di coscienza, devo dire che non mi sento di approvare la vestizione di Bianca della Force.
Suor Bianca è postulante e Monsignor Rigaud mi invita a dare il velo alle postulanti, ecco tutto. Non temete di prendere troppo sul serio delle bambinate? Senza offesa, Madre Maria, io ho passato tutta la giovinezza con ragazze che non si credevano disonorate perché avevano paura degli spiriti o magari dei sorci e dei topi. Nelle vostre famiglie nobili, una ragazza un po' paurosa si nota subito, come una verruca nel bel mezzo della faccia. Ma il Carmelo non è un ordine cavalleresco che io sappia.
Vostra Reverenza ha forse più ragione di quanto non pensi. Per quanta paura avessero di sorci e di topi, le ragazze di cui avete parlato non mancavano di carattere, a giudicare dal loro futuro di moglie e madri. A Bianca della Force è proprio il carattere che manca.
Come potete dire questo e pensarlo di una religiosa di cui la nostra reverenda madre ha voluto morendo tenere la mano e che vi ha affidato?
Quello che sento per Bianca della Force non potrebbe impedirmi di dire la verità, e cioè che nelle prove che ci minacciano, questa mancanza di carattere può diventare un pericolo per l'intera comunità.
Monsignore desidera che ella prenda il velo. I vostri timori sono fondati, non dico il contrario. Ma lasciate che prenda in mano questa piccola aristocratica e ve ne farò una vera carmelitana.
Vostra Reverenza è certo capace di fare di lei quello che dice. Ma temo che gliene manchi il tempo.
Son vostra e per voi sono in questo mondo. Come volete disporre di me?
Datemi ricchezza o povertà, datemi consolazione o tristezza,
datemi l'allegrezza o la tribolazione,
vita dolce o sole senza velo.
Poiché mi sono abbandonata completamente, come volete disporre di me?
Devo darvi lettura del decreto dell'Assemblea che sospende fino a nuovo ordine i voti religiosi. Decreto del 28 ottobre 1789. L'Assemblea nazionale decreta che l'emissione dei voti monastici venga sospesa in tutti i monasteri dell'uno e dell'altro sesso e che il presente decreto sia subito portato alla firma del re ed inviato a tutti i tribunali e a tutti i monasteri. Un provvedimento simile deve contristare ognuna di noi, ma colpisce ben più crudelmente le nostre sorelle Costanza e Bianca. A voi due, quindi, mi rivolgerò anzitutto, mie care figlie. Vi invito a fare generosamente sacrificio della felicità che vi aspettavate. I voti che un ordine crudele vi proibisce di pronunziare solennemente li offrirete alla Divina Maestà di Dio nel segreto del vostro cuore. Che poi quest'ordine sia ingiusto non tocca a noi, povere serve, discutere, perché la nostra vocazione non è affatto di opporci alla ingiustizia, ma semplicemente di espiarla, di pagarne il riscatto. E siccome non possediamo altro che le nostre povere persone, siamo noi stesse quel riscatto. La mia volontà è che questa comunità continui a vivere con la stessa semplicità di prima. I conventi fino ad ora sono stati risparmiati, niente prova che non lo siano in seguito. Qualunque cosa capiti, contiamo sempre e soltanto sul coraggio che Dio dispensa giorno per giorno. Questo è il coraggio che si confà a noi,
che meglio s'accorda con l'umiltà del nostro stato. Preghiamo umilmente perché la paura non ci provi di là dalle nostre forze, che se ne senta solo l'umiliazione senza che essa ci possa tuttavia spingere a qualche azione riprovevole.
Si cominciò ad avere la sensazione che Bianca non perseverasse più come prima nella sua condotta volenterosa e coscienziosa. Se fino ad allora i suoi sforzi erano stati motivo di fiducia sempre rinnovata, adesso invece era purtroppo evidente che la sua resistenza si rilassava, per non dire che ella pareva addirittura rinunciarvi. Sembra che questa fosse la ragione per cui nel Carmelo di Compiègne si pensasse di proporre alla giovane novizia il ritorno nel mondo, poiché il senso del noviziato è proprio questo, una domanda alla quale è lecito rispondere anche di no.
Suppongo che sappiate perché vi ho fatta chiamare. La separazione non sarà meno dura per la madre che per la figlia. Non vorrei far nulla se non d'accordo con voi, o almeno con la vostra coscienza. Figlia mia, né voi né io speriamo più che riusciate a superare la vostra angoscia mortale. Certo, in altri tempi o in seguito, forse. Pensate realmente che vi facciamo un torto rimandandovi nel mondo?
Io... È vero che non spero più di vincere la mia natura. No, non lo spero più. Oh, madre mia, questa casa è proprio l'unico luogo al mondo dove io posso sperare di offrire la mia vergogna alla Divina Maestà. Perché infine, madre, Dio mi ha forse voluta vile, come ne ha volute altre buone o stupide.
Figlia, non è possibile che in voi l'agonia di un intero mondo... Andate. Rifletterò ancora su tutto questo. Oh mio Dio! Voi, sapienza infinita, incommensurabile, immensa, illuminate la vostra serva. Voi sapete che sono pronta ad eseguire i vostri comandi appena voi mi giudichiate degna di parteciparmeli. Fate che io possa distinguerli a proposito. Può essere mai vero che voi, che elevate le buone qualità naturali degli uomini al di sopra della natura, riteniate degno della stessa elevazione anche uno dei nostri difetti? È così grande la vostra misericordia da seguire una povera anima che non riesce a vincere la propria debolezza giù in basso, fin proprio in questa debolezza, per ricongiungerla con il vostro amore? È davvero vostra volontà eleggere la pavida natura di questa povera bimba a sopportare vicino a voi la vostra stessa agonia?
Così Bianca rimase nel Carmelo di Compiègne.
Non era il signor cappellano?
No, madre. Ed è ormai così tardi che penso che non verrà più.
Da venerdì sera il cappellano ha cambiato nascondiglio.
Ma è concepibile che si lasci dare la caccia ai preti in un paese cristiano? I francesi sono ora così vigliacchi.
Hanno paura. Tutti hanno paura. Si comunicano la paura gli uni agli altri, come in tempo di epidemia, la peste o il colera. Che vergogna.
La paura è forse davvero una malattia?
Non si ha paura. Ci si immagina di aver paura. La paura è un'illusione diabolica.
Ma il coraggio?
Il coraggio può essere anch'esso un'illusione creata dal demonio. Un'altra. Ognuno di noi rischia così di battersi col proprio coraggio, con la propria paura, come un pazzo che giochi con la sua ombra. Una cosa sola importa, che o coraggiosi o vili, ci si trovi sempre là dove Dio ci vuole, affidandoci a Lui per il resto. Sì, non c'è altro rimedio alla paura che accettare ciecamente la volontà di Dio.
Non ci saranno buoni francesi per prendere la difesa dei nostri preti?
Questo non ci riguarda.
La reverenda madre non vuol dire con ciò che sia proibito augurarcelo.
Ma a che cosa potremmo servire noi il giorno in cui, per mancanza di preti, il nostro popolo sarà privato dei sacramenti?
Quando mancano i preti, i martiri sovrabbondano e l'equilibrio della grazia si trova così ristabilito.
Mi sembra che lo Spirito Santo abbia parlato per bocca della reverenda madre. All'empio regime che pretende di sospendere i voti, penso che l'intera comunità dovrebbe rispondere pronunziando solennemente il voto del martirio. Perché la Francia abbia ancora preti, le figlie del Carmelo hanno ormai solo la vita da dare.
Avete udito male, madre, o perlomeno mi avete capita male. Non sta a noi decidere se avremo o no in avvenire i nostri poveri nomi nel martirologio. Io pretendo di non essere mai di quegli invitati di cui parla il Vangelo, che prendono il primo posto e rischiano d'essere mandati all'ultimo dal padrone di casa. Desiderare la morte in buona salute è riempire l'anima di vento. Madre Maria, Dio mi è testimone che non ho parlato per voi e non ci sarà occasione migliore per dire qui ciò che penso. Voi meritavate questa carica 1000 volte più di me. Ma finché io la terrò, agirò secondo il mio piccolo criterio e secondo la mia natura, perché credo che la provvidenza abbia avuto i suoi motivi di dare alla comunità, in circostanze così gravi, una superiora semplice e mediocre come sono io.
La reverenda madre sa che nulla mi è più dolce che conformare il mio pensiero al suo.
Se voi foste al mio posto, sarebbe una gran felicità per me pronunziare quel voto di martirio e pronunziarlo nelle vostre mani.
Reverenda madre, potete credere che l'intera comunità...
Non esiste intera comunità. Una comunità ha sempre il suo forte e il suo debole, tanto l'uno che l'altro sono necessari. E proprio per riguardo agli elementi deboli, che non posso dare l'autorizzazione che chiedete. Io... Che dite, Suor Costanza?
Vorrei chiedere perdono alla comunità di essere fra quelle deboli di cui la reverenda madre ha parlato.
E siete così sicura?
È vero. Io non sono sicura in modo assoluto di avere paura di morire. Ma amo tanto la vita. In fondo non è la stessa cosa.
Ah, Suor Costanza non pensa una parola di quello che dice.
Vi chiedo scusa, sorella. Volevo dire che, parlando come ho parlato, m'ero in anticipo rassegnata ad essere un po' disprezzata. Ecco tutto.
Nessuno qui pensa a disprezzarvi, Suor Costanza. Ma non bisogna cercare il disprezzo più che non si cerchi il martirio. Ogni cosa viene a suo tempo.
La priora viene convocata da Monsignor Rigaud. Non c'è da stupirsi di questo viaggio. Il rigore assoluto della clausura in quei giorni non aveva più motivo di essere. Si era ben persuasi che la cacciata di religiose e religiosi dai loro conventi fosse imminente. Così la reverenda madre si affrettò a raggiungere Parigi per ricevere le ultime disposizioni del suo superiore per il tempo di dolorosa prova che si approssimava, e lasciava Madre Maria quale sua sostituta.
Io propongo di fare insieme il voto del martirio per la conservazione del Carmelo e la salvezza della nostra patria. Non si tratta di offrire le nostre povere vite facendoci troppa illusione sul loro valore. Perché mai come oggi è stato vero il proverbio secondo il quale il modo con cui si dà conta più di ciò che si dà. Ma
esattamente a che cosa ci impegniamo con questo voto?
A nessun passo si intende, violento ed indiscreto, che sarebbe solo provocazione e sfida nei riguardi di chi è capacissimo di vendicarsi di noi su degli innocenti. Ma ci sono dei modi legittimi di evitare il martirio. E noi ce ne vietiamo a priori l'uso, come un malato rifiuta la medicina che lo salverebbe perché possa giovare ad altri.
L'inconveniente di questi voti eccezionali è che rischiano di dividere gli spiriti, addirittura di mettere in contrasto le coscienze.
Ecco perché ho sempre pensato che il principio e l'opportunità di un tal voto debbano essere riconosciuti da tutte. L'opposizione di una sola fra voi mi farebbe rinunziare immediatamente adesso. La mia intenzione è che si decida di questo con voto segreto. Il signor cappellano riceverà le vostre risposte e sotto il segreto della confessione. Questo vi soddisfa pienamente, madri?
Perlomeno ci tranquillizza molto. Scommettiamo che ci sarà un solo voto contrario.
Una per una, le suore scompaiono dietro l'altare e riappaiono quasi subito. Quando Bianca riappare, il suo viso è smarrito.
C'è una sola opposizione. Basta.
Si tratta di me. Ma ora mi dichiaro d'accordo con tutte voi. E io desidero. Vorrei che mi lasciaste pronunziare questo voto. Ve ne supplico, in nome di Dio.
Bene. Offriremo nuovamente la nostra vita a Dio per la salvezza del Carmelo e della Francia.
Ripetono il rito. Quando rientrano c'è un tramestio di suore. Favorita da questo tramestio, Suor Bianca fugge.
Rosario Tronnolone ha presentato I dialoghi delle Carmelitane di Giorgio Bernanos, personaggi e interpreti della seconda parte, la nuova priora Evelina Nazzari, Madre Maria, Cristina del Sordo, Bianca, Miriam Spera, Costanza, Francesca Rossiello, Suor Matilde, Carolina Zaccarini. La terza parte di I dialoghi delle Carmelitane andrà in onda domenica 29 aprile alle 7, alle 14.30 e alle 17.30. Il giorno dopo, lunedì 30 aprile, negli stessi orari, andrà in onda il commento del cardinale Gianfranco Ravasi alla lettura drammatica dei Dialoghi delle Carmelitane, effettuata il 24 febbraio del 2012 presso la Chiesa del Gesù di Roma.